Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Effetto Mondo.
Were you surprised by the verdict?
No, I was not. I've been on so many of the shows on here on MSNBC, and I've told you all along that the facts speak for themselves, the documents speak for themselves.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. E so che insomma avete già parlato,
tutti hanno parlato
di questo
del
verdetto,
process.
Esatto. Io l'ho visto insomma in agenzia, ho cominciato ad arrivare qui ieri sera tipo verso le 11:30, quindi ovviamente i giornali italiani non sono riusciti a dare la notizia, tranne il Corriere con la ribattuta, ma invece giornali britannici che chiudono un po' più tardi e naturalmente quelli americani hanno foto leggermente diverse, ma comunque di un Trump molto accigliato. E quasi tutti hanno una parola sola: guilty,
colpevole.
E questa che avete sentito era la voce di Michael Cohen, chiamato il principale testimone dell'accusa contro Trump, l'ex avvocato di Trump, chiamato anche Fixer. È stato proprio lui a consegnare i famosi soldi a Stormy Daniels, l'ex porno star. È stato lui a organizzare diciamo le irregolarità contabili per registrare quelle uscite, e ha testimoniato, ha raccontato cosa ha fatto. Da qui la domanda, ma la stupisce questo insomma verdetto? 30,
sì.
Lui dice no, l'avete sentito, e la giornalista le scappa quasi da ridere perché è una risposta molto secca e molto chiara, però il tema torna a essere quello. Lui dice the facts speak for themselves, cioè questi 12 giurati
parlano.
Esatto, parlano da soli. Questi 12 giurati, sappiamo, 7 uomini e 5 donne, persone proprio normali, come abbiamo spiegato tante volte. Negli Stati Uniti esiste la cosiddetta jury duty. Se io e te fossimo americani, potrebbe capitarci di ricevere questa convocazione per partecipare a una giuria. Dopodiché qualcuno ci considererebbe idonei o non idonei, cioè si passa una sorta di screening, l'abbiamo visto in tanti show televisivi. Quindi persone normalissime alle quali sono stati sottoposti, sono state fatte vedere tutte queste prove, fatte sentire queste prove, e loro hanno giudicato se fossero sufficienti a dire che effettivamente questi pagamenti in nero e tutte le altre malefatte contabili, diciamo, che però poi hanno una valenza criminale, come sappiamo, attribuite a Donald Trump, e hanno giudicato che sì, anche molto in fretta,
sì.
No? Avevamo detto entro questa settimana, e così
giorni.
È stato.
Certo, poi sotto una pressione, no, mediatica,
certo.
Perché non è che giudichi una cosa del genere a cuor leggero, però questo è. Insomma.
Dopodiché sappiamo che Trump e molti dei suoi sostenitori hanno proprio anche teorizzato l'idea degli alternative facts, cioè i fatti alternativi, quindi Michael Cohen dice i fatti parlano da soli, e Donald Trump dice ci sono i fatti alternativi che sono i suoi. Ho trovato molto significativa l'editoriale del direttore del New Yorker, direttore dal 1998, credo uno dei più longevi direttori, e la copertina del New Yorker, che poi è in edicola oggi, è una bellissima illustrazione di Donald Trump con le manine piccole piccole che si infilano in due grandi manette. E però anche il direttore del New Yorker dice alla fine saranno le urne, esattamente quello che ha detto Trump, saranno le urne a decidere, esattamente quello che ha detto Biden, perché come sappiamo questa condanna
peraltro, non inficia la candidatura nell'elezione.
Esatto, peraltro bisogna aspettare l'11 luglio per sapere esattamente quale sarà poi la pena inflitta dal giudice, potrebbe anche essere la libertà condizionata, però appunto non impedisce a Donald Trump di candidarsi. Come sappiamo, nelle prime dichiarazioni ha subito detto l'unica cosa che potete fare è subito donare per la campagna elettorale. È andato il tilt il sito per le donazioni, quindi come ci siamo detti spessissimo, probabilmente non sarà questo che è l'unico processo penale, cioè dove rischia la galera. Poi ci sono tutti quelli civili e ce ne sono altri 4 penali in corso, ma probabilmente appunto non sarà questo a decidere se gli americani considerano Donald Trump l'uomo migliore per stare alla Casa Bianca.
Staremo a vedere.
E intanto, insomma, anche gli altri paesi si preparano a votare. Nel Regno Unito il Financial Times titola sul, e anche altri giornali, sul fatto che, secondo molti sondaggi, che ne dicano entrambi i candidati, i conti pubblici della Gran Bretagna, il welfare e anche lo stato delle infrastrutture necessita di nuove entrate, quindi tutti sanno che la realtà sarà che
qualche tassa
arriverà. Interessante quello che sta succedendo. Dal Regno Unito vi segnalo la copertina dell'Economist, che ne ha sempre tre diverse, una per, non sempre, però in questo caso sì, una per l'Europa, una per gli Stati Uniti e una per l'Asia. Quella dell'Europa è, devo dire, una bellissima foto, lo sfondo è giallo, però veramente non c'è niente di caricaturale in queste foto, anzi è una foto, è un montaggio che rende onore a entrambe, a tutte e tre queste donne. Al centro c'è Giorgia Meloni, ai suoi lati ci sono di profilo, che guarda, diciamo, il lettore, e di profilo ci sono Ursula von der Leyen e Marine Le Pen.
Certo.
E il titolo è The Three Women Who Will Shape Europe, cioè le tre donne che daranno una forma all'Europa, all'Europa che verrà. Quindi, insomma, comunque, e all'interno attualmente si spiega che siamo tutti molto, cioè noi osservatori, ma penso anche tutti gli elettori, di vedere come cambieranno gli equilibri dopo il voto all'interno del Parlamento. Marine Le Pen non è candidata al Parlamento, ma il suo partito è dato al 20%. Giorgia Meloni sappiamo che potrebbe, insomma, fare la differenza se invece Ursula von der Leyen e il partito che rappresenta prendesse meno voti di quelli che ha avuto, e da qui una nuova commissione. Insomma, è molto interessante, secondo l'Economist, le tre donne che faranno un po' da pivot, che decideranno i giochi, saranno appunto queste tre donne.
Certo, molto interessante.
No, ti dicevo, in Spagna invece sentiamo la voce di nuovo di Pedro Abascal, perché ieri il Parlamento, anche prima del previsto, ha approvato l'amnistia definitivamente,
la famosa legge, certo.
177 a 172, quindi capite, con un margine molto piccolo, e Pedro Abascal di Vox si è scagliato contro Sanchez, contro il governo Sanchez, per questo risultato. Sentiamolo.
Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Los cómplices de investidura del señor Sánchez y del Partido Socialista cometieron en el año 2017 los peores delitos que pueden cometer representantes públicos.
E va avanti dicendo agli indipendentisti dice agli spagnoli, sembrava un po' di sentire alcuni discorsi che sentiamo anche qui, agli spagnoli non viene perdonato nemmeno un eccesso di velocità, arriva subito la multa, bisogna pagarla, magari qui da noi un po' meno, e invece ecco cosa succede agli indipendentisti, che hanno messo in crisi il nostro paese, e i giornali conservatori come ABC hanno delle foto di quelle proteste dopo il referendum, con anche i disordini di piazza, e il titolo è "Questo non è mai successo", come dire, appunto, l'amnistia ha annullato queste gravissime colpe. Come avete sentito, Abascal dice "mai successo niente di simile dal 1978", quindi va indietro ovviamente echeggiando lo scenario assai peggiore per la Spagna, che era quello della dittatura di Franco.
Sull'altro piatto della bilancia c'era la volontà, insomma, ricordiamo, no, di pacificare,
certo,
questa.
Certo. Poi naturalmente Sanchez viene accusato di averlo fatto a mero spocco elettorale.
Certo.
Ti porterei in ultimo in Germania, innanzitutto molto bello, ho trovato la copertina di Handelsblatt, che è il settimanale economico, e ci sono due, si intuisce che sono due navi enormi,
okay,
probabilmente due navi cargo, una la bandiera cinese e una la bandiera americana, in mezzo c'è una scialuppetta, sembra quasi scialuppetta greca dei conflitti, e siamo noi dell'Unione Europea,
certo.
Perché il titolo è "Wie sich Europa selbst marginalisiert", cioè come l'Europa è riuscita a marginalizzarsi da sola. È sicuramente un tema molto complesso, siamo schiacciati, ho sentito spesso analisti chiamare l'Europa vaso di coccio tra questi due giganti dell'economia mondiale, e il problema naturalmente anche in vista delle elezioni europee, se forse con un Parlamento diverso, una Commissione, e sappiamo adesso le regole delle istituzioni europee sono leggermente diverse da quelle di 5 di 10 anni fa, cioè delle ultime due legislature, vediamo se si potrà, insomma.
Perché, certo, cioè, dove andiamo, e poi se vincono i sovranisti che sarebbero contrari all'Europa, sarà un'Europa ancora più debole?
Esatto.
Oppure, insomma,
non so se c'è spazio per il terzo audio.
Secondi,
e una.
Vai.
Und wie wir diesen Krieg beobachten, ist es ja so, dass zuerst immer kleine Schritte gestartet werden und dass dann meistens noch was nachkommt. Also die Russen rechnen hier mit einer größeren Eskalation. Das hat auch der russische Präsident vor einigen Tagen genau so gesagt bei einem Besuch in Usbekistan.
E il corrispondente della Welt spiega che nell'ultimo discorso pubblico di Putin durante una visita in Uzbekistan lui ha chiaramente di nuovo minacciato una grossere escalation nucleare, che è quella che minaccia sempre, però giustamente questo giornalista diceva: però shrit dopo shrit, passo dopo passo, dovremmo forse preoccuparci di queste dichiarazioni cumulative di Putin.
Prima o poi sì. Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.